Escucha Chile.
Escucha Chile.
Ascolta Chile. Storie e cronache a 50 anni dal golpe contro la democrazia.
Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia.
Buonasera, buonasera, benvenuti Radio Popolare, quarta puntata di Ascolta Cile. Io sono Martina Stefanoni. Ascolta Cile, che è un percorso nella memoria che abbiamo iniziato lunedì e che ci porterà fino all'11 settembre, lunedì prossimo, data in cui cade il 50° anniversario del colpo di stato in Cile. 50 anni potrebbero sembrare un'eternità o quantomeno un tempo sufficientemente lungo perché i nodi della storia vengano in qualche modo sciolti. Per il Cile però diciamo che non è così. Non solo perché, come vedremo soprattutto nella puntata di domani, il trauma, le ferite e i lividi lasciati dalla dittatura di Pinochet fanno ancora molto male nel Cile del 2023, ma anche perché quello che è successo l'11 settembre del 1973 non è ancora stato chiarito del tutto. In particolare è il ruolo degli Stati Uniti, il ruolo che gli Stati Uniti hanno avuto in questa storia ad essere ancora avvolto da tanti interrogativi. Credo che dobbiamo delle scuse al Cile, ha detto pochi giorni fa Alexandria Ocasio-Cortez, membro del Congresso statunitense, un'importante voce della sinistra americana. È molto difficile andare avanti quando c'è questo enorme elefante nella stanza e una conseguente mancanza di fiducia. Le scuse però non sono l'unica cosa che Washington deve al popolo cileno, ma la cosa più importante che ancora non è stata data è la trasparenza. Il coinvolgimento degli Stati Uniti nel golpe che rovesciò Allende portando alla dittatura di Pinochet è ormai in dubbio, però il grado di coinvolgimento e il ruolo specifico che l'amministrazione Nixon ebbe in quegli eventi non è ancora mai stato chiarito del tutto. Quanto successo in Cile negli anni 70, diciamo che si inserisce a livello globale nel contesto della guerra fredda, della contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Qualche anno prima c'era stata la rivoluzione cubana che aveva portato alla guida di Cuba Fidel Castro e avvicinato l'isola all'Unione Sovietica, e quindi per gli Stati Uniti il rischio che rappresentava Allende e la sua elezione era troppo grande. Per questo, già prima della sua vittoria nel 1970, il presidente Nixon e il suo ministro degli esteri Henry Kissinger hanno fatto di tutto per scongiurare la vittoria democratica di un presidente marxista e poi per evitare che l'esempio di Allende e di Unidad Popular potesse essere replicato altrove, soprattutto in Europa e soprattutto in paesi come Francia o l'Italia, dove erano presenti i partiti comunisti più forti dell'Europa occidentale. Questo l'ha raccontato in un'intervista con la CBS nel 1977 anche Edward Corry, che ai tempi era ambasciatore statunitense in Cile.
Quanti soldi furono dati agli oppositori di Allende e a quale scopo?
In totale vennero dati 2,7 milioni di dollari tramite la CIA per le elezioni del 64. E molti altri milioni vennero spesi da persone e organismi contattati dagli Stati Uniti in Europa, nel settore pubblico e anche in quello privato. Tra questi c'era la Democrazia Cristiana in Italia, il Vaticano, le case reali di Belgio e Olanda, la CDU in Germania e molte altre organizzazioni private legate alla Chiesa Cattolica statunitense.
Christian Democratic Party and many others, or private organizations, the Catholic Church in the United States.
A cosa servivano questi soldi?
Erano destinati a un'enorme campagna propagandistica, in primo luogo a sostegno di Edoardo Frei, e poi volta a mettere in guardia contro la minaccia comunista che Allende rappresentava.
Può dirci di che tipo di campagna propagandistica si trattasse?
La campagna del 64 era identica a quella che tentarono di fare nel 70. Nel 48, quando ero in Italia come giornalista, vidi esattamente la stessa cosa. Si trattava di un carro armato sovietico che puntava il suo cannone contro gli italiani. Perché nel 48 c'era la Democrazia Cristiana di De Gasperi contro il Partito Comunista di Togliatti, il più grande partito comunista in Europa.
E tutto questo a che scopo?
C'era la necessità di creare un pilastro di stabilità democratica. Questo doveva servire a controbilanciare il messaggio castrista di socialismo, marxismo e leninismo.
Quale fu la reazione di Nixon all'elezione di Allende?
Io non ero lì, ma posso riferirle ciò che ora sappiamo per certo. Nixon ordinò alla CIA di evitare che Allende assumesse la presidenza.
Come lo fece?
Non so esattamente come diede questo ordine, ma quando Allende vinse le elezioni, Nixon voleva evitare che lui assumesse ufficialmente l'incarico. Questo non doveva avvenire. Così Nixon ordinò alla CIA di fare tutto il possibile.
Anche un colpo di Stato militare?
Certamente, si rivolsero a me perché facessi pressione sull'esercito cileno subito dopo l'elezione. E così tre dei più alti generali cileni si incontrarono con Goldman, generale della nostra ambasciata, per comunicare ciò che gli Stati Uniti si aspettavano da loro. Dovevano appoggiare il colpo di Stato.
Ecco, con l'amministrazione di Bill Clinton poi è iniziato un processo di declassificazione di documenti secretati su quello che la Casa Bianca sapeva o non sapeva di quello che stava per succedere. Sentiamo la ricostruzione fatta da Aurora d'Aprile.
Nel 1975, dopo lo scandalo Watergate, il Senato degli Stati Uniti istituì una commissione d'inchiesta sulle attività illecite dell'intelligence americana. Il gruppo è meglio noto come Commissione Church, dal nome del senatore Frank Church, che presiedeva i lavori. Nel report che riguarda le operazioni segrete in Cile tra il 1963 e il 1973 si legge che il coinvolgimento degli Stati Uniti in quegli anni è stato esteso e continuo. La CIA ha speso 3 milioni di dollari per orientare il risultato delle elezioni presidenziali cilene del 1964. 8 milioni di dollari sono stati spesi per operazioni sotto copertura nei tre anni tra il 1970, la vittoria elettorale di Allende, e il golpe militare del 1973. La Commissione Church non trovò prove che gli Stati Uniti fossero stati direttamente coinvolti nel golpe, ma, data la consolidata opposizione verso il governo Allende e la natura dei contatti con l'esercito cileno, concluse che l'amministrazione Nixon non vedeva con sfavore il colpo di Stato. Negli anni sono stati declassificati migliaia di documenti ufficiali. Per esempio, una conversazione del 23 marzo 1972 tra Nixon e l'allora responsabile ai rapporti con la stampa Ronald Ziegler. Due giorni prima il giornalista Jack Anderson aveva rivelato al New York Times che l'ambasciatore americano in Cile, Edward Corry, aveva ricevuto istruzioni per un intervento in stile Repubblica Dominicana per impedire ad Allende di salire al governo. Ma l'ambasciatore non aveva portato a termine l'incarico, che faceva riferimento all'occupazione americana dell'isola nel 1965 da parte di Lyndon Johnson. L'ordine era riportato in alcuni memorandum della compagnia di telecomunicazioni International Telephone and Telegraph, che era anche coinvolta nel finanziamento agli oppositori di Allende.
Sì, signore? Cosa mi avevi detto a proposito della questione International Telephone in Cile? Come l'hai gestita?
Il Dipartimento di Stato se ne è occupato oggi.
Ah, lo hanno fatto?
Sì, signore.
E cosa hanno fatto? Hanno smentito?
Hanno smentito, ma sono stati cauti sulle dichiarazioni di Corry, perché temono che potrebbe essere controproducente.
Perché? Cosa ha detto Corry?
Beh, Corry ha detto di aver ricevuto istruzioni e di mettere in atto un intervento tipo Repubblica Dominicana. Si presume che abbia detto questo.
Corry ha detto questo?
Esatto.
Ma a chi? Come diavolo è venuto fuori?
Era in un report della International Telephone and Telegraph.
Beh, è così. Quell'ordine gli era stato dato, ma non c'era uscito quel figlio di puttana. Questo è il problema. Avrebbe dovuto impedire ad Allende di arrivare lì dov'è.
In ogni caso, il dipartimento ha negato oggi.
Bene, ok.
Sì, signore.
Nixon e il suo consigliere alla sicurezza Henry Kissinger non avevano molta fiducia nell'ambasciatore Corry, che fu tenuto all'oscuro di buona parte delle operazioni segrete della CIA per ostacolare Allende e destabilizzare il suo governo, come per esempio le ritorsioni economiche. Il presidente cileno, infatti, era nel mirino dell'amministrazione Nixon non solo perché socialista, ma anche per le sue riforme, che miravano a nazionalizzare istituti e risorse naturali del paese, in particolare le ricche miniere di rame di proprietà statunitense. Una conversazione dell'ottobre 1971 tra Nixon e il segretario del Tesoro John Connolly fa capire quanto fosse importante la questione delle nazionalizzazioni.
Ora c'è un'altra cosa che devo dirti. Il guanto di sfida è stato lanciato in Cile. Dobbiamo fare qualcosa.
Cosa? Come?
Allende ha detto che le compagnie di rame sono in debito di 700 milioni di dollari. Ovviamente è una farsa. È chiaro che non intende dare compensazioni per le proprietà espropriate. Ci ha lanciato una sfida. Ora è il nostro turno.
Ascolta, ho deciso. Dacci un piano e noi lo portiamo a termine.
Beh...
Non preoccuparti, sapevo che l'avrebbe fatto, e ora faremo un gioco duro con lui. Ho deciso, dobbiamo dargli il ben servito.
Credo che sia molto importante presentare la cosa in modo convincente. Del resto, è un nemico.
Oh, sicuro che è un nemico.
L'amministrazione Nixon aveva almeno due piani per liberarsi del nemico Allende. Il primo faceva capo al Dipartimento di Stato e aveva l'obiettivo di sostenere i cristiano-democratici di Eduardo Frei all'opposizione e alle successive elezioni, la cosiddetta linea morbida. Il secondo, chiamato Progetto Fubelt, era della CIA. Era stato deciso nel 1970, a settembre, pochi giorni dopo la vittoria di Allende alle elezioni. Un memorandum declassificato della CIA riporta la genesi del progetto. Il presidente Nixon, si legge, ha deciso che il regime di Allende in Cile non è accettabile per gli Stati Uniti. Il presidente ha chiesto all'agenzia di impedire ad Allende di governare, oppure di destituirlo. Il presidente ha autorizzato 10 milioni di dollari per questo scopo, se necessario. Il responsabile delle operazioni sarebbe stato Thomas Karamassines, un agente CIA di lunga data che aveva già lavorato in Grecia e in Italia. Inoltre, il Dipartimento di Stato doveva essere tenuto fuori dalla missione. In un altro documento della CIA, di un mese dopo, si legge che è ferma e continua la linea politica che Allende venga rovesciato da un golpe. È auspicabile che questo avvenga prima del 24 ottobre, ma gli sforzi in questo senso continueranno vigorosamente oltre questa data. È imperativo che queste azioni siano messe in atto clandestinamente per assicurarsi che la mano americana risulti ben nascosta. Questo ci obbliga ad essere estremamente selettivi nel prendere i contatti tra i militari. Ottobre 1973. Durante la sua prima riunione da segretario di Stato, Henry Kissinger discute con i suoi colleghi del golpe appena avvenuto. Iniziano ad essere diffuse le prime stime sulle uccisioni. Il settimanale Newsweek ne riporta 2700. Il regime ne riconosce solo 284. Nella trascrizione della riunione, declassificata, Kissinger conclude: «Non cerchiamo di smontare storie che un domani potrebbero anche rivelarsi vere e non mettiamoci nemmeno nella posizione di difendere quello che stanno facendo a Santiago, ma dobbiamo rimanere coerenti con la nostra linea. Per quanto agiscano in modo sgradevole, per noi meglio questo governo che quello di Salvador Allende».
Ecco, questo processo di declassificazione dei documenti continua ancora oggi, al punto che pochi giorni fa altri due documenti sono stati resi pubblici. Si tratta di due file del Dipartimento di Stato che riportano il briefing quotidiano ricevuto dal presidente Nixon la mattina dell'8 settembre e dell'11. È importante la declassificazione di questi documenti perché mostra che l'impegno per la verità e la trasparenza da parte degli Stati Uniti prosegue anche dopo tutti questi anni. In realtà però non aggiungono molto di nuovo a quello che già si sapeva, ovvero che Nixon sapeva e sapeva anche prima che i fatti accadessero. Un ruolo però importantissimo nel processo di trasparenza lo ha svolto e continua a svolgerlo tuttora Peter Kornblatt, direttore del Chile Documentation Project del National Security Archive statunitense. E qualche anno fa, Aurora d'Aprile, lo ha intervistato. Qual è stato il ruolo dell'amministrazione Nixon nel golpe, secondo quanto è emerso dai documenti ufficiali?
The documents that we have obtained allow us to be a fly on the wall.
I documenti che abbiamo ottenuto ci hanno permesso di essere a fly on the wall, assistere agli eventi di nascosto senza essere notati, dal momento che i più alti funzionari del governo americano, il presidente degli Stati Uniti, il suo consigliere alla sicurezza nazionale, il suo segretario di Stato, il suo ministro della difesa, il direttore della CIA, tutti hanno discusso e trattato e cospirato per minare le elezioni di Salvador Allende in Cile. E qualche anno dopo hanno appoggiato il colpo di Stato contro la democrazia e poi hanno consolidato la dittatura militare. I documenti declassificati, che erano in precedenza segreti, comprendono trascrizioni delle riunioni confidenziali a cui partecipava il Presidente degli Stati Uniti, le raccomandazioni top secret di Henry Kissinger a Richard Nixon, che spiegano come e perché gli Stati Uniti si sentivano minacciati dall'elezione democratica di Allende in Cile. Kissinger dice a Nixon che è necessario impedire ad Allende di avere successo a causa dei fenomeni di imitazione in paesi come l'Italia. La sua preoccupazione era che il Partito Comunista, il Partito Socialista italiani avrebbero guardato al successo di Allende in Cile come ad una prova che anche loro sarebbero potuti andare al potere con le elezioni. E il punto di Kissinger era questo. Ciò avrebbe avuto un tremendo impatto sull'Europa e sull'alleanza della NATO. E per gli Stati Uniti ci sarebbe stato poco da fare, perché sarebbe stato realizzato democraticamente. Quindi la sua posizione era: dobbiamo danneggiare Allende, essere sicuri che il suo governo non possa consolidarsi e diventare un modello per altri paesi, come l'Italia, l'Uruguay, la Grecia, la Spagna, in modo da non trovarci davanti alla situazione in cui forze democratiche eleggono coalizioni di sinistra ostili agli Stati Uniti.
Ci sono documenti che provano espliciti ordini da parte dell'amministrazione statunitense?
Yes, all the documents are there. The President of the United States ordered the CIA.
Sì, praticamente tutti i documenti disponibili. Il Presidente degli Stati Uniti diede ordine alla CIA il 15 settembre 1970 di non risparmiare sui fondi e sul personale per fermare Allende. Nixon ripeteva regolarmente il suo desiderio di veder rovesciato Allende. Ora abbiamo anche la prima conversazione che Nixon ebbe con Kissinger subito dopo che Allende era stato rovesciato, ed è illuminante. È nella nuova versione del libro. I due si congratulano per il risultato dei loro sforzi in Cile, ammettendo che gli Stati Uniti avevano creato le migliori condizioni possibili per favorire il golpe.
Cosa si sapeva prima che i documenti ufficiali iniziassero ad essere declassificati?
Well, you're talking about a 40-year period, you know.
Beh, stai parlando di un periodo di 40 anni. Un anno dopo il golpe, il New York Times divulgò le operazioni coperte della CIA tra il 1970 e il 1973. Nella metà degli anni 70, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, ci fu un'inchiesta del Senato sulle operazioni segrete nel mondo, con lo specifico caso del Cile. Ma allora c'erano solo una manciata di documenti declassificati. Solo nel 1999-2000, dopo che Pinochet venne arrestato, è stato possibile ottenere migliaia di documenti secretati. 2000 documenti operativi della CIA riguardano il Cile. Quindi ora abbiamo molti dettagli. Possiamo quasi ricostruire gli eventi giorno per giorno. Ciò che stava accadendo nel 1970, quando Allende fu eletto, e nel 1973, quando iniziò il conto alla rovescia per il golpe.
Tutta la documentazione che riguarda il golpe cileno è stata resa pubblica?
No, direi che ci sono ancora dei documenti che non sono stati resi pubblici. Penso che ne abbiamo la maggior parte. Penso che probabilmente sappiamo più cose su quello che è successo in Cile rispetto ad operazioni coperte e a decisioni politiche del governo americano che di ogni altra cosa in quel paese. ma ci sono ancora documenti che sono segreti. Sono ovviamente quelli più delicati. Anche 40 anni dopo continueremo a lavorare per avere la piena e completa storia, in modo che i cileni possano sapere cosa è accaduto nel loro paese e gli americani possano sapere quello che è stato fatto a loro nome, ma a loro insaputa.
Tornando indietro a quell'evento, si ricorda quali erano state le reazioni al golpe?
La maggior parte della gente nei media ha messo in evidenza la natura violenta e sanguinaria del golpe e il numero delle persone uccise anche nel periodo successivo. Tutto il mondo condannò il golpe in Cile, ad eccezione degli Stati Uniti e del Brasile. Il Brasile fu anch'esso coinvolto con interventi sotto copertura in Cile. In generale Allende era visto positivamente, perché stava cercando di portare cambiamenti economici e sociali estremamente necessari per il paese, ma in modo pacifico, senza usare violenza o ricorrere ad una rivoluzione armata. Ed era chiaramente una vittima dell'aggressione americana. Era una figura romantica che è stata sostituita da un regime repressivo, violento, rappresentato da Augusto Pinochet, il cui nome divenne sinonimo della violazione dei diritti umani. Molto rapidamente la maggioranza dell'opinione pubblica nel mondo si rivoltò contro il golpe. Una delle prime operazioni segrete della CIA dopo il golpe fu quella di finanziare segretamente i cristiano-democratici per viaggiare in Europa, mi pare siano andati anche in Italia, giusto pochi mesi dopo il golpe, a spiegare perché il golpe era stato necessario, perché il golpe aveva un'immagine troppo negativa nell'opinione pubblica in tutto il mondo. Questa è una delle cose che fece la CIA dopo il golpe in Cile.
Il senso di condanna era diffuso anche nell'opinione pubblica americana?
Subito dopo il golpe nessuno sapeva con certezza che gli Stati Uniti avevano avuto una parte nell'accaduto. Ci è voluto un anno perché il New York Times pubblicasse la storia dell'intervento sotto copertura della CIA in Cile. In precedenza una parte della stampa statunitense era stata manipolata dal governo in modo da non dare un'immagine positiva di Allende. Ma la violenza, i massacri, le uccisioni hanno scioccato i mezzi di informazione e l'opinione pubblica. 5 giorni dopo il golpe, Nixon e Kissinger discussero sul fatto che i media liberal protestavano per il rovesciamento di un presidente anti-americano in Cile. E Kissinger disse: nel 1950 saremmo stati degli eroi per aver rovesciato questo governo. Si riferiva al Guatemala. Ma nel 1973 l'opinione pubblica americana vedeva la questione dell'intervento in modo diverso rispetto agli anni 50.
Saw the issue of, you know, bald US intervention differently than in the 1950s.
Il golpe cileno ha in qualche modo lasciato un segno nella vita politica degli Stati Uniti?
Il golpe cileno si contende il punto più basso tra gli esempi della moralità politica americana insieme al Vietnam. Sono due esempi molto significativi di interventi che sono costati molto cari agli Stati Uniti. Il Cile non è costato caro in termini di vite umane, ma in termini di perdita di quei valori americani dal momento che il governo aveva agito per rovesciare un presidente democraticamente eletto e aveva sostenuto il regime brutale che ne aveva preso il posto. Ci sono state molte reazioni nella metà degli anni 70. L'opinione pubblica americana voleva sapere di più sulle operazioni coperte. Vennero create nuove regole per far sì che il presidente e la CIA fossero tenuti a rispondere di quelle operazioni segrete. Ma tutto questo è stato perso 30 anni dopo, ironicamente, lo stesso giorno del golpe cileno. Nel 2001, l'11 settembre, quando gli Stati Uniti sono stati attaccati dal terrorismo, e ora tutto quello che era stato ottenuto dopo i fatti del Cile è stato messo da parte. Il presidente può autorizzare l'omicidio di chiunque in ogni parte del mondo senza che nessuno faccia obiezioni. Le operazioni sotto copertura dilagano sia all'estero che nel territorio degli Stati Uniti. Il mondo è cambiato con il nostro 11 settembre. È importante collegare l'11 settembre cileno con l'11 settembre americano per il loro impatto sulla politica estera americana. 9/11 in a sense of its impact
Qual è la prospettiva con cui l'America di oggi guarda quell'evento di 40 anni fa? Come viene visto quel fatto?
Beh, una questione è sicuramente il fatto che abbiamo il nostro personale 11 settembre, quindi l'anniversario del golpe e anche l'anniversario del più grave attacco agli Stati Uniti. La gente è più attenta all'11 settembre terroristico negli Stati Uniti che al golpe cileno, ma il Cile rimarrà per sempre un esempio del grave abuso di potere da parte degli Stati Uniti e dell'abuso della segretezza e dell'inganno da parte del governo. Il 40° anniversario del golpe, la gente discuterà, riguarderà qualcuno dei documenti e ricorderà che questa non è la politica estera che gli Stati Uniti dovrebbero avere.
Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è finito. Noi ci sentiamo domani, sempre a quest'ora, con l'ultima puntata di questa settimana di Ascolta Cile, dedicata al Cile di oggi. A domani, ciao!
Arco en el cielo, ah.